You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Io conosco un posto dove non esiste né lo smog, né il problema del parcheggio, né l'esplosione demografica, né la guerra fredda, né le bombe all'idrogeno, né i cartelli televisivi, né le conferenze al vertice, né gli aiuti dell'estero, né le imposte indirette, e neppure le tasse sul reddito. Il clima è simile a quello che la Florida e la California si vantano di possedere e non possiedono, il panorama è incantevole, gli abitanti amichevoli e ospitali con i forestieri. Le donne sono bellissime e compiacenti. Potrei tornarci. Potrei.
Fantascientificast presenta Resurrection Chronicles, riletture prospettiche della Golden Age fantastica.
Come avete notato dalla bellissima e suggestiva introduzione, abbiamo una nuova puntata di Resurrection Chronicles e ovviamente abbiamo qui con noi il mitico Cylon Prof. Massimo De Santo. Ciao Massimo.
Ciao Omar, buonasera a tutti, rieccoci qui in questa seconda, abbiamo detto, stagione, seconda missione quinquennale della rubrica da me curata sulla nostra amatissima Fantascientificast. E stasera tenteremo di mantenere quello che avevo promesso e poi non esattamente seguito nella scorsa puntata, cioè tenteremo di mantenere il discorso sulla presentazione di un singolo romanzo molto, secondo me, affascinante, che per l'occasione è La via della gloria di Robert Heinlein. Di Einstein abbiamo già parlato, sì, la tua esitazione. Sì.
Addirittura ha avuto l'onore di essere uno, il primo team up che aveva fatto, se ti ricordi, con Starship Trooper.
Ne abbiamo parlato in due occasioni, sì, nella puntata numero 6, che quindi risale agli albori della nostra, della nostra trasmissione, e poi ne abbiamo appunto nella puntata che forse poi ne abbiamo parlato nella 33, che era il primo team up, esattamente, che era dedicato appunto a Starship Trooper, mentre nella puntata 6 credo di aver parlato, anzi sono sicura, io poi dico credo, ma in effetti mi sono documentato, ho parlato di Terrore dalla Sesta Luna, o forse lo sai che ho detto mi sono imbrogliato, il team up era il 6?
No, il team up è il 6, è la 6.
Il 33 era una carrellata su invasioni aliene, e in cui avevo parlato di Terrore dalla Sesta Luna, quindi anche la memoria cibernetica del Cylon Prof, peraltro rinfrescata poco fa dal fatto che avevo consultato i miei appunti, è saltata miserrimamente. E allora, Einstein è un personaggio della fantascienza, insomma, che è un altro Asimov, no? Fanno parte veramente del Pantheon, no? Cioè di quel personaggio, di quegli scrittori che hanno profondamente caratterizzato il settore, il genere, soprattutto negli anni appunto d'oro, no? Sono quelli che hanno scritto romanzi che sono pietre miliari, hanno vinto tante volte i premi Hugo e soprattutto hanno costituito una profondissima ispirazione per tanti scrittori. Ma nella logica appunto della nostra impostazione di questa seconda parte delle nostre missioni quinquennali, io non voglio parlare di Einstein in generale, nemmeno della sua ricchissima produzione, ha scritto oltre 40 romanzi,
sì, in una produzione sterminata,
ma mi voglio concentrare su questo strano romanzo che si intitola appunto Glory Road, la via della gloria del 1963. Strano perché? E perché è uno di quei romanzi che è veramente difficile classificare. Che cos'è? Fantascienza in senso stretto oppure heroic fantasy, come avremo modo adesso di raccontare, no? Perché l'obiettivo di queste trasmissioni è proprio quello di approfondire lo specifico romanzo, di far venire voglia di leggerlo. A proposito, ovviamente devo fare, scusami se approfitto e rubo un minuto ai nostri ascoltatori.
Assolutamente, sai che
devo fare due note. La prima nota è che evidentemente quando si entra nei dettagli di un romanzo inevitabilmente se ne deve raccontare la trama e di conseguenza il rischio spoiler è molto elevato. Ora è chiaro, ci sono vari livelli di spoiler, no? Un po' lo spoiler quando c'è un vero colpo di scena, qualcosa che se viene scoperto in anteprima rovina il gusto della lettura, io cercherò sempre di evitarlo. Però c'è un altro livello di spoiler, cioè quello di scoprire la trama. Evidentemente bisogna dire agli ascoltatori che volessero lasciarsi il gusto di scoprire la trama che se devono fermare qui, che devono premere stop, leggere il romanzo e poi eventualmente tornare, se gli fa piacere, a sentire quello che diremo. E questo è inevitabile in questa impostazione. E l'altra cosa è che con un po' di rischio personale sto tentando appunto di leggere brani. Io so bene di non essere un lettore professionale, quando riascolto il prodotto della registrazione certe volte mi mangerei i gomiti, però nello stesso tempo c'è un rapporto ovviamente della quantità di tempo che si può dedicare e anche la coscienza di non essere un professionista, quindi chiedo, come dire, perdono in anticipo e spero che questo tentativo faccia venire voglia di leggere e non faccia passare la voglia viceversa. Io ci metto tutta la mia buona volontà e voi perdonate qualche piccolo errore di lettura, di impostazione, soprattutto quando piuttosto ridicolmente tento di fare l'attore professionista e quindi di cambiare voce con i vari personaggi.
Dio, mi viene in mente, ti ricordi Massimo, tanto per fare un po' di Amarcord di Fantascientificast, quel famoso easter egg dell'ambasciatore
Sì, come? L'ambasciatore di Marte.
Sì, esatto. Intanto è una delle puntate più scaricate.
Ah, bene, bene, dai. Vabbè, comunque, anche per dire ai nostri ascoltatori, dateci un feedback se vi piace così, se preferite che eliminiamo le parti lette. Insomma, mi farebbe piacere avere un po' di reazioni dai nostri ascoltatori.
Assolutamente sì, sono ben accette.
Allora, torniamo alla Via della Gloria. Dicevo, è un romanzo particolare, perché è uno di quei romanzi dove, pur mantenendo una impalcatura chiaramente, nettamente fantascientifica, con tutto quello che siamo abituati a pensare della fantascienza, ambientazione in ambito, diciamo, galattico, tecnologie avanzatissime, pianeti, mondi paralleli, eccetera, eccetera, questa ambientazione è calata, secondo me in maniera magistrale, in questo romanzo, è calata insieme, è fusa proprio in maniera veramente simbiotica con un altro scenario, un altro mondo che a me piace lo stesso tantissimo, che è quello dell'heroic fantasy, per capirci, quella alla Robert Howard, no? Conan, piuttosto che, aiutami tu, anche Barsoom, ecco,
sì,
John Carter di Marte.
John Carter.
C'è un altro autore che tra l'altro sicuramente visiteremo in qualcuna di queste puntate, che ho già citato tante volte, che è uno dei miei preferiti, che è Roger Zelani, che per esempio con Signore della Luce fa un'operazione molto simile. E niente, il capolavoro secondo me, La Via della Gloria, sta proprio in questa capacità di rendere perfettamente plausibili ambedue le cose. Quindi un universo che vede, secondo la famosa legge di Clark, la coesistenza di una tecnologia così avanzata da non essere distinguibile dalla magia, e nello stesso tempo un'ambientazione avventurosa in cui il protagonista o i protagonisti della storia a tutti gli effetti sono del tutto paragonabili appunto a personaggi del calibro di Conan il Barbaro, piuttosto che di John Carter di Marte. Cioè c'è l'avventura pura, quella con i muscoli tutti quanti fuori dai pochi vestiti che hanno addosso sia lui che lei, le spade, le frecce, sì, gli archi, il combattimento corpo a corpo, la descrizione di questi combattimenti, spesso di spada, che sono
quasi quasi alla Trono di Spade.
Dunque, io non sono un grande appassionato del Trono di Spade, devo dire, né dei romanzi di Martin, per cui ho una conoscenza limitata della serie. Ho visto un paio di puntate, in famiglia annovero degli appassionati folli, tra, per esempio mia moglie, e quindi non mi sento di giudicare. Ti ripeto, per me uno si rende conto perfettamente dell'ambientazione se pensa a film tipo Conan il Barbaro, parlo di Schwarzenegger, non dell'ultima,
quello con Jason Momoa,
non dell'ultima triste rivisitazione, oppure di John Carter di Marte, l'ultima della Disney, che a me tutto sommato non è dispiaciuta complessivamente. Avventura pura, ecco, il senso è quello, no? L'avventura come te la immagineresti, quando l'eroe deve affrontare draghi, combattimenti, belve feroci, in ambientazioni esotiche, quindi foreste, laghi, mari, cose che siamo abituati più ad associare alla fantasy che alla fantascienza. Eppure questa ambientazione in questo romanzo è perfettamente fusa con invece il contesto di una civiltà galattica, per giunta, diciamo, si intravede un mix del concetto, diciamo, standard di civiltà galattica, quella, diciamo, alla trilogia galattica, no? Cioè quella in un universo come noi lo conosciamo, dove però si è superata la barriera della luce, l'umanità si è espansa, e questo coesiste con un concetto di mondi e universi paralleli, perché c'è un'introduzione dell'idea di porte tra i pianeti, dove la porta non si capisce bene se ti fa passare, appunto, soltanto fa un balzo intergalattico o un balzo interdimensionale. Ma questo conta poco, perché in fondo poi questa è l'altra caratteristica di stranezza di questo romanzo. Heinlein è uno scrittore che ci tiene moltissimo a comunicare le sue idee sul nostro modo di vivere, non lo nasconde proprio, non fa troppa sottigliezza. I suoi personaggi sono sempre dei personaggi che esprimono con molta chiarezza dei giudizi su come è impostata la società, su qual è la forma di governo migliore, su come sono fatte le relazioni tra gli uomini e cosa si dovrebbe cercare all'interno di esse. Piegai il giornale alla colonna degli annunci personali. Erano bellissimi. Oltre le solite offerte di letture psichiche, corsi di yoga e i messaggi velati da un paio di iniziali a un altro paio di iniziali, ce n'erano parecchi nuovi e originali come: occasione! State pensando a suicidarvi? Lasciatemi il vostro appartamento e io renderò felici i vostri ultimi giorni di vita. Casella postale 323 HT. Oppure: gentiluomo indù non vegetariano desidera conoscere europea, asiatica o africana, colta, proprietaria di macchina sport, scopo miglioramento rapporti internazionali. Casella postale 107. E come si fa a migliorare i rapporti internazionali su una macchina sport? Uno era orripilante. Ermafroditi di tutto il mondo, unitevi! Non avete nulla da perdere tranne le catene. Tel Opera 5909. L'annuncio che seguiva incominciava: siete un vigliacco? Beh, sì, certamente, se possibile, se mi viene concessa la scelta. Continuai a leggere: siete un vigliacco? Allora questo non è per voi. Abbiamo un bisogno disperato di un uomo coraggioso. Devi avere dai 23 ai 25 anni, salute perfetta, statura almeno 1,82, peso sugli 80 kg. Deve parlare correntemente l'inglese e avere qualche nozione di francese. Saper maneggiare molto bene tutte le armi, avere qualche cognizione di matematica e di ingegneria, deve essere disposto a viaggiare, non avere legami familiari o sentimentali. Deve essere estremamente coraggioso e bello di viso e di figura. Impiego stabile, stipendio elevatissimo, avventure gloriose, grandi pericoli. Presentarsi personalmente, 17 Rue d'Ant, Nizza, 2 Metage, Apartment D. Lessi con un senso di sollievo le indicazioni relative ai requisiti della faccia e della figura. Per un attimo mi era parso che qualcuno dotato di un umorismo un po' particolare avesse deciso di fare uno scherzo proprio a me. Qualcuno che sapeva della mia abitudine di leggere gli annunci personali. Quell'indirizzo era a un centinaio di metri dal punto in cui stavo seduto. Rilessi l'annuncio. Poi pagai l'adhesione, lasciai una mancia moderata, andai all'edicola e comprai The Stars and Stripes. Andai a piedi all'American Express, ritirai il denaro e la posta e proseguì verso la stazione. Mancava più di un'ora al prossimo treno per Tolone, così andai al bar, ordinai una birra e mi sedetti a leggere. A mia madre dispiaceva moltissimo che non li avessi trovati a Wiesbaden. La sua lettera elencava le malattie dei ragazzi, i prezzi altissimi dell'Alaska ed esprimeva il rimpianto di aver dovuto lasciare la Germania. Infilai in tasca la lettera e aprii The Stars and Stripes e mi trovai a leggere. Siete un vigliacco? Stesso annuncio, dal principio alla fine. Abbassai il giornale con un grugnito. C'erano altre 3 lettere. Una mi invitava a fare un versamento per l'associazione di atletica della mia università. La seconda mi offriva consulenza nella scelta dei miei investimenti al prezzo speciale di soli $48 annui. L'ultima era una busta non intestata, senza francobollo, evidentemente portata a mano all'American Express. Conteneva soltanto un ritaglio di giornale che cominciava: siete un vigliacco? Era identico agli altri 2 annunci, soltanto che qui era stata sottolineata la frase presentarsi personalmente. Saltai su un taxi per andare in Rue d'Ant. Se mi fossi affrettato avrei avuto il tempo di sbrogliare quello strano imbroglio e prendere il treno per Tolone. Entrai al numero 17, salii correndo le scale e quando mi avvicinai all'appartamento D ne vidi uscire un giovanotto. Era alto 1,80 m e passa, era bello di viso e di figura e aveva l'aria di essere ermafrodita. Sulla porta c'era una targa. Dottor Balsamo, riceve per appuntamento, in francese e in inglese. Quel nome mi pareva familiare e vagamente fasullo, ma non mi fermai a pensarci sopra. Aprii la porta ed entrai. L'ufficio era pieno zeppo come possono esserlo soltanto gli uffici di certi vecchi avvocati francesi e le tane di ratti. Dietro la scrivania c'era un tale che pareva un gnomo, con un sorriso allegro, occhi duri, la faccia e la testa più rosee che avessi mai visto e una frangia di capelli bianchi spettinati. Mi guardò e ritacchiò. «Benvenuto! Dunque lei è un eroe?» E all'improvviso mi puntò contro una pistola grande la metà di lui, pesante quanto lui. Era così grande che avresti potuto entrare nella canna con una Volkswagen. «Non sono un eroe», dissi incattivito. «Sono un vigliacco. Sono venuto qui soltanto per scoprire che razza di scherzo è questo». Scattai da una parte mentre colpivo quell'arma mostruosa, gli colpì il polso e gliela presi. Poi gliela restituì. «La smetta di giocare con quel gingillo o glielo ricaccio in gola. Ho fretta. È lei il dottor Balsamo? È stato lei a mettere quell'annuncio?» «Su, su», fece lui, per nulla irritato. «Che giovane impetuoso!» «No, il dottor Balsamo è là dentro». Indicò con le sopracciglia due porte che si aprivano nella parete di sinistra. Poi premette un pulsante che era sulla scrivania, l'unica cosa in quella stanza che fosse posteriore ai tempi di Napoleone. «Entri. Lei la sta aspettando». «Lei? Quale porta?» «Ah, la dama o la tigre? Ha importanza? Un eroe lo saprà. Un vigliacco sceglierà la strada sbagliata convinto che io stia mentendo». «Allez-y! Vite, vite, snell! Presto, Mac!» Io lanciai uno sbuffo e aprii di scatto la porta di destra. Il dottore mi voltava le spalle e stava controllando un apparecchio appoggiato contro la parete di fronte. Indossava uno di quei camici bianchi dal colletto alto, preferiti dai medici. Alla mia sinistra c'era un lettino da studio medico, alla mia destra un divano moderno svedese. C'erano armadietti di acciaio inossidabile e di vetro e alcuni certificati in cornice. La stanza era moderna quanto era antiquata l'anticamera. Mentre io chiudevo la porta, lei si voltò, mi guardò e disse quietamente: «Sono molto contenta che tu sia venuto». Poi mi sorrise e disse sottovoce: «Sei bellissimo», e mi venne tra le braccia.
We'll be right back.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it.
Il canto degli uccelli è meglio della suoneria di una sveglia, e Barsoom non è mai stato così. Mi stiracchiai allegramente, fiutai l'odore di caffè e mi chiesi se avevo il tempo di fare una nuotatina prima di colazione. Era un'altra giornata perfetta, azzurra e limpida, e il sole era appena sorto ed io avevo voglia di ammazzare qualche drago prima di pranzo. Draghi piccoli però. Repressi uno sbadiglio e mi alzai. L'elegante padiglione era scomparso e la cassetta nera era quasi pronta. Non era più grande di un pianoforte. Star era inginocchiata davanti al fuoco e incoraggiava il caffè. Quella mattina era una donna delle caverne, vestita di una pelle splendida, ma sempre meno splendida della sua. Proveniva da un ocelot, forse, o dai magazzini Dupont. «Come va, principessa?» dissi. «Che c'è per colazione e dov'è il tuo chef?» «Faremo colazione più tardi», rispose Star. «Adesso ti darò soltanto una tazza di caffè troppo bollente e troppo nero. È meglio che tu sia di malumore. Rufo ha già cominciato a parlare con Igli. Mi servì il caffè in un bicchiere di carta. Ne bevetti la metà, mi scottai la bocca e sputai. Il caffè si classifica in 5 categorie discendenti: caffè, discreto, passabile, cattivo e schifoso. Quello non era più in su del quarto gradino. Poi mi fermai di colpo. Avevo intravisto Rufo e la compagnia. Una compagnia molto abbondante. Sull'orlo del nostro terrazzo naturale qualcuno aveva scaricato l'arca di Noè. C'era di tutto, da Yavar Kar agli Zebù, e quasi tutti avevano lunghi denti gialli. Rufo era di fronte a quella linea di picchettanti, a una distanza di 10 piedi, di fronte a un cittadino particolarmente grosso e sgraziato. E in quel momento il bicchiere di carta si spaccò e io mi scottai le dita. «Ne vuoi ancora?» domandò Star. Mi soffiai sulle dita. «No, grazie. Quello è Igli?» «È proprio quello là in mezzo, che Rufo sta stuzzicando. Gli altri sono venuti per lo spettacolo, puoi ignorarli. Certuni hanno l'aria famelica. Quasi tutti i più grossi sono come il diavolo di Cuvier, erbivori. Quei leoni enormi ci mangerebbero, ma soltanto se Igli vince la discussione. Il vero problema è Igli». Guardai Igli più attentamente. Sembrava l'erede dell'uomo di Dundee, tutto mento e niente fronte, e riuniva in sé le caratteristiche meno affascinanti dei giganti, degli orchi, del libro rosso della magia, un libro che non mi è mai piaciuto troppo. Era vagamente umano, in un senso piuttosto libero del termine. Era alto un buon mezzo metro più di me e mi superava di 300 o 400 libbre in fatto di peso. Ma io sono molto più carino. Il pelo gli cresceva addosso a ciuffi e sembrava un prato incolto, e si capiva subito, senza bisogno che qualcuno lo dicesse, che non aveva mai usato un deodorante per uomo. I suoi muscoli erano enormemente nodosi e non si era tagliato le unghie dei piedi. «Star», dissi io, «che genere di discussione abbiamo in corso con lui?» «Tu devi ucciderlo, mio signore». Io tornai a guardare Igli. «Non possiamo negoziare una coesistenza pacifica? Ispezioni reciproche, scambi culturali e così via?» Lei scosse il capo. «Non è abbastanza intelligente per questo genere di cose. È qui per impedirci di scendere nella valle. E se non sarà lui a morire, moriremo noi». Io aspirai profondamente. «Principessa, ho preso una decisione. Un uomo che obbedisce sempre alle leggi è più stupido di chi le viola ad ogni occasione. Questa volta non è il caso di preoccuparci di quella specie di legge Sullivan locale. Voglio il lanciafiamme, un bazooka, qualche bomba a mano e il fucile più pesante dell'armeria. Puoi mostrarmi come devo fare per tirarli fuori?» Lei riattizzò il fuoco. «Mio eroe», disse lentamente, «mi spiace moltissimo, ma non è tanto semplice. Hai notato ieri sera, quando abbiamo fumato, che Rufo ci ha acceso le sigarette con le candele? Non ha usato neppure un accendino?» «Beh, no, non ci ho fatto caso». «Questa regola contro le armi da fuoco e gli esplosivi non è una legge come quelle che avete sulla Terra. È qualcosa di più. È impossibile usare qui quegli arnesi, altrimenti quegli arnesi verrebbero usati contro di noi». «Vuoi dire che non funzioneranno?» «Non funzioneranno. Forse l'espressione più adatta è dire che sono stregati». «Star, guardami in faccia. Forse tu credi nelle stregonerie, io non ci credo. E scommetto 7-2 che non ci crede neppure quel Tommy. Ho intenzione di accertarlo. Sei disposto ad aiutarmi a disfare il bagaglio?» Per la prima volta Star si mostrò veramente sconvolta. «Oh, mio signore, ti supplico, non farlo». «E perché no?» «Perché il solo tentativo sarebbe disastroso di per sé stesso. Credi che io non conosca meglio di te i rischi e i pericoli e le leggi di questo mondo? Sei disposto a credermi quando ti dico che non voglio vederti morire? E quando ti dico che la mia vita e la mia sicurezza dipendono da te? Ti prego». È impossibile non credere a Star quando la mette su questo tono. Io dissi pensieroso. «Forse hai ragione. Altrimenti quel tizio laggiù porterebbe un mortaio da 180 come pistola». «Star, ho un'idea migliore. Perché non ce ne torniamo per la strada da cui siamo venuti e non ci stabiliamo in quel vecchio posticino dove abbiamo preso le trote? Fra 5 anni avremo una bella fattoria. Fra 10 anni, se circola la voce, avremo anche un bel motel con una grande piscina e un magnifico prato». Lei sorrise appena. «Mio signore Oscar, non possiamo tornare indietro». «E perché no? Saprei trovare la strada ad occhi chiusi». «Ma loro ci troverebbero, non Igli, ma molti altri come lui verrebbero sguinzagliati per trovarci e ucciderci». Sospirai di nuovo. «E va bene, dicono che i motel lontani dalle autostrade principali sono un cattivo investimento, in ogni modo. Fra tutta quella roba c'è un'ascia da combattimento, forse potrei riuscire a tagliargli i piedi prima che mi noti?» Lei scosse di nuovo il capo. «E adesso che c'è?» domandai. «Devo combatterlo con un piede in un secchio?» Credevo che qualsiasi arma tagliente, qualsiasi arma spinta dalla sola forza dei miei muscoli fosse permessa. «È permessa, mio signore, ma non servirà». «E perché?» «Igli non può venire ucciso. Vedi, non è realmente vivo, è una creatura artificiale, resa invulnerabile proprio per questo scopo. Le spade, i coltelli e le asce non possono tagliarlo, rimbalzano. L'ho visto con i miei occhi». «Vuoi dire che è un robot?» «No, se stai pensando a ingranaggi e rotelle e circuiti stampati. Golem sarebbe più giusto. Igli è un'imitazione della vita». Poi Star aggiunse: «È meglio di una creatura viva, sotto molti aspetti, poiché non c'è alcun modo di ucciderlo, nessun modo che io conosca. Ma il peggio è che Igli non è né intelligente né equilibrato. È dotato di concetto, ma è incapace di giudizio. Rufo lo sta lavorando adesso, te lo sta riscaldando, facendolo infuriare in modo che sia incapace di pensare». «Davvero? Caspita, devo ricordarmi di ringraziare Rufo, ringraziarlo di cuore, credo. Ebbene, principessa, adesso cosa dovrei fare?» Lei allargò le mani come se fosse chiarissimo. «Quando sarai pronto, abbasserò le difese e poi tu lo ucciderai». «Ma hai appena detto...» mi interruppi. «Quando hanno abolito la legione straniera hanno lasciato ben poche occasioni per i tipi romantici. Un Bopa avrebbe potuto sbrogliare quella faccenda, Conan pure, o Oak Cars, o anche Don Chisciotte, perché quell'Igli aveva all'incirca le dimensioni di un mulino a vento». «Benissimo, principessa, continuiamo. È lecito sputarmi sulle mani o sarebbe barare?» Lei sorrise, senza mostrare le fossette, e disse in tono grave: «Mio signore Oscar, ci sputeremo tutti sulle mani. Rufo e io combatteremo al tuo fianco. Vinceremo o moriremo tutti». Vabbè, è il momento di cominciare il racconto. sintetico della trama che ci dovrebbe far venire, che spero faccia venire a tutti, la voglia di leggere questo romanzo. Il romanzo è del 1963. Ed è il protagonista, l'esordio del romanzo, ci inquadra il protagonista principale che ha l'improbabile nome di Evelyn Cyril Gordon, detto Easy, che poi rapidamente perderà questo nome un po' improbabile, che è un giovanotto tra i 20 e i 25 anni che incomincia in prima persona a raccontare la sua storia, che è una storia, diciamo, classica dell'ambientazione di quel periodo, figlio di un veterano morto in una delle guerre che allora cominciavano nel sud-est asiatico e che si ritrova quindi costretto a sua volta a aderire alla, come si dice, al servizio militare, no? Cioè, in America
servizio di leva.
Il servizio di leva. In America, no? C'è sempre stata questa cosa in cui il servizio di leva non è obbligatorio per tutti, ma è obbligatorio, credo, su sorteggio.
Sì.
Oppure tu potevi comunque chiedere
volontariamente
di entrare in questo, diciamo, numero di persone che venivano sorteggiate per fare il servizio militare. 63 siamo, no? Proprio nel periodo veramente caldissimo e particolare del confronto dell'America con queste problematiche post seconda guerra mondiale, sì, dello scacchiere dell'equilibrio mondiale. E appunto è abbastanza evidente che Heinlein ha, diciamo, in mente proprio una critica molto precisa e molto feroce del modo in cui la sua patria stava vivendo in quegli anni, esprime proprio una critica forte del sistema educativo americano e anche del modo in cui viene condotto questo discorso della leva militare, di che cosa succede. L'inizio, il romanzo è diviso sostanzialmente in quattro parti. Questo inizio contemporaneo, che racconta questa avventura iniziale del protagonista nel mondo reale, quello che noi viviamo come militare americano nel sud-est asiatico, che si vede già che è votato all'eroismo, diciamo, che ha tutte le caratteristiche per essere un personaggio di primo piano in termini di capacità di combattere, sopravvive, diciamo, a questa disavventura militare, però nello stesso tempo questa è l'occasione per vincere, per fare questa critica a come funziona il sistema. Per farla breve, viene ferito, tutto dura molto poco, questo incipit dura un capitolo, circa due, del libro, che è un libro, come al solito, diciamo, in questo periodo non ci sono i volumoni enormi a cui poi ci ha abituato altra fantascienza o altra fantasy. Nell'edizione italiana che ho qui sono 350 pagine, formato Oscar. Quindi, diciamo, è un romanzo comunque snello rispetto agli standard attuali. Dopodiché, come reduce da questa avventura militare, il nostro eroe si trova disoccupato, senza una lira in tasca e con diciamo, la domanda su cosa fare di sé e della propria vita. E in uno dei transiti per il rientro in patria ha un incontro stupefacente con una donna bellissima. Ora, già, diciamo, vabbè, questo è abbastanza uno stereotipo, ma vi posso assicurare che, per come viene raccontata, è una delle motivazioni fondamentali per continuare a leggere il romanzo, per dire: vediamo come va a finire con questa donna bellissima. E infatti va a finire proprio bene, perché, senza entrare appunto particolarmente nei dettagli, la donna bellissima in questione in realtà sta cercando proprio lui, per reclutarlo per una incredibile avventura galattica, perché ha bisogno di un eroe. La via della gloria è il titolo del romanzo, no? Quindi ruota intorno a questo discorso del fatto che c'è una via da percorrere per chi è in grado di farla, che porta alla gloria. E quindi fin dall'inizio, diciamo, appare evidente che la protagonista, questa donna meravigliosa che si rivela poi essere l'imperatrice di 20 universi, sta cercando un eroe per un compito molto particolare. È stato, qui c'è la descrizione, dove non entrerò nei dettagli, del sistema molto complesso che governa questa, questo coacervo di pianeti e di realtà, in cui c'è questa figura centrale di un unico essere umano che viene allevato con tecniche particolari, che ha doni particolari per diventare imperatore in un senso tutto strano, no? Che si può solo leggere, che non posso raccontare, e che questa, e tutto questo sistema ruota intorno a un'altra idea tipica della fantascienza, e cioè che da un lato l'arco della vita della singola persona possa essere molto allungato, e dall'altro lato che sia possibile conservare in maniera completa e definitiva la somma delle esperienze di una persona e trasmetterla ad un'altra sotto certe particolari condizioni. Quindi un sistema di questo, diciamo, impero galattico, che è completamente diverso da quello che abbiamo raccontato nella trilogia galattica di Asimov, che ruota intorno al fatto che gli imperatori sopravvivono a se stessi sotto forma di queste registrazioni delle personalità e delle esperienze che hanno avute, e queste vengono cumulate e trasmesse tramite un dispositivo speciale chiamato uovo, vengono trasmesse all'imperatore in carica. E chiaramente, che succede se qualcuno ruba l'uovo? Che tutto che salta tutto. E qui comincia appunto la seconda parte del romanzo, nella quale effettivamente questa cosa che ho appena raccontato non viene spiegata al protagonista, ma in maniera molto più diretta la donna meravigliosa gli dice: tu sei il mio eroe, ho bisogno di te per un'impresa ai limiti dell'impossibile, in cambio ne avrai fama e ricchezza oltre ogni immaginazione, e naturalmente nello stesso tempo sappi che stai rischiando la pelle. Che vuoi fare?
Praticamente un'abile operazione di marketing.
Una meravigliosa operazione di marketing, arricchita dal fatto che, come Heinlein racconta, questa donna è, diciamo, 10 volte più bella di Elena di Troia, e quindi che, insomma, è un po' complicato resisterle. Sì,
come fa uno a dirle di
è
no?
È un po' complicato resisterle. In ogni caso, il nostro eroe, che insomma, non, in realtà quello stava cercando, no? Tutta la storia iniziale fa capire che lui in fondo ha una domanda proprio profonda sulla sua vita, e che per il tipo di persona che è non si adatterebbe mai a una vita tranquilla e allo scorrere, a diventare una parte del meccanismo della società contemporanea, ma lui vuole fare l'eroe, quindi da lì parte l'avventura. Ora, la cosa bellissima, seconda parte del romanzo, che racconta come appunto il nostro eroe, che si chiamerà d'ora in poi Scar, da una cicatrice che gli è rimasta sul viso dalla disavventura militare di cui raccontavo poco fa, ovvero Oscar, come lo chiama appunto la bella, che a sua volta si chiama Star, e quindi si chiameranno Star e Scar. Questa coppia accompagnata, ci vuole sempre, no? La spalla per completare il tutto, accompagnata da un improbabile avventuriero di nome Rufo, che appunto è factotum tutto fare, cuoco, assassino prezzolato, eccetera eccetera, e che poi, questo non lo dico, si svelerà nel resto della trama avere anche un legame poi particolare con la protagonista femminile. Quindi il trio Scar, Star e Rufo parte per questa avventura di riconquista dell'uovo, che consente il trasferimento di personalità. Naturalmente di tutto questo Oscar non sa nulla, lo scoprirà poi nella terza parte del romanzo. La parte 2 è la parte principale, ed è gustosissima, almeno per i miei personali gusti. Spero che incontri anche quelle di molti dei nostri ascoltatori, che avranno voglia e piacere di leggerlo, perché appunto incastra una serie di scene, di combattimenti, di diciamo, un percorso verso la riconquista di questo tesoro costituito da questo dispositivo fantastico, in cui il nostro eroe si dimostra l'eroe che è, quindi riesce in maniera anche spiritosa, devo dire, ad unire sia il divertimento dell'avventura pura con tutto quello che ci possiamo immaginare in termini dei più terribili nemici. Dico solo che l'ultimo, quello che poi, diciamo, viene sconfitto alla fine e porta alla riconquista dell'uovo, si chiama il divoratore di anime. Quindi però, diciamo, è veramente bello, e tutto anche inframmezzato da un'ulteriore serie di avventure con un pizzico, una traccia, un altro tema classico di Heinlein, di erotismo, che peraltro serve all'autore anche per mettere in discussione e, diciamo, anche alla berlina alcuni costumi e alcune modalità di rapporto tra i sessi che caratterizzano la nostra società, in particolare se uno immagina l'America degli anni 60, sì. Dove quindi già in quegli anni c'era proprio un conflitto abbastanza aperto tra quelle che erano le correnti e le tendenze che sarebbero poi sfociate nel fenomeno hippie piuttosto che nel 68.
Massimo, sì. Permettimi di ricordare che tra l'altro è cosa di questo periodo che la morte di Manson, che Manson si ispirava a Straniero in terra straniera di Heinlein, fra parentesi.
Straniero in terra straniera è un'altra opera molto complessa che devo dire, per esempio, quella lì a me non piace, perché lì...
No, neanche a me, non mi è esaltato.
La storia viene troppo asservita a questo tentativo... di
critica sociale,
di critica sociale, sì, anche se è evidente che lui lo fa proprio deliberatamente, no? Però lì secondo me poi appunto la cosa gli ha preso un po' la mano, o comunque quello era il suo scopo, e io ho trovato Lo straniero in terra straniera un libro di lettura poco piacevole. Invece La via della gloria io continuo a leggerlo un paio di volte all'anno circa, perché lo trovo veramente divertentissimo. Ci avviammo e raggiungemmo Rufo. Stava facendo sberleffi a Igli e gli urlava: «Chi è tuo padre, Igli? Tua madre era una montagna di spazzatura. Ma chi è tuo padre? Guardatelo, non ha neppure l'ombelico.
E tua madre abbaia», ritorse Igli. «Tua sorella sputa verde».
Ma lo disse piuttosto fiaccamente, mi parve. Era chiaro che quell'osservazione a proposito dell'ombelico lo aveva colpito nel vivo. Lui non l'aveva, infatti, e credo che fosse logico. Ciò che ho riportato più sopra non è quello che i due si dissero, a parte l'osservazione circa l'ombelico. Vorrei essere capace di trascrivere quel dialogo nell'originale, perché nel linguaggio niviano l'insulto è un'arte elevatissima, non inferiore alla poesia. Infatti, l'epitome della grazia letteraria consiste nel rivolgerti al tuo nemico pubblicamente, in difficile forma poetica, diciamo in sestine, con parole che sgocciolano vetriolo. Rufo sghignazzò gaiamente. «Oh, Igli! Ti hanno abbandonato fuori sotto la pioggia e tu ti sei messo a correre. Hanno dimenticato di finirti. Quella cosa sarebbe un naso?» Poi mi disse in inglese: «Come lo vuoi, capo, montato a dovere? Tienilo occupato intanto che io studio la situazione. Capisce l'inglese?» «Neanche una parola». «Benissimo. Quanto posso avvicinarmi senza che mi agguanti?» «Avvicinati quanto vuoi, finché le difese sono alzate. Ma, capo, ecco, io non ho il diritto di darti consigli, però quando ci metteremo al lavoro non lasciare che ti abbranchi troppo stretto quello. Farò del mio meglio». «Sii prudente», Rufo girò la testa e urlò. «Yah! Igli si prende il naso e se lo mangia!» E aggiunse rivolto a me. «Lei è un ottimo medico, anzi il migliore, ma comunque tu sii prudente». «Lo sarò». Mi avvicinai alla barriera invisibile e studiai quell'essere. Lui mi guardò corrucciato ed emise una serie di grugniti, quindi io gli feci un marameo e una pernacchia. Io ero sottovento rispetto a lui e sembrava probabile che non avesse fatto il bagno da 30 o 40 anni. puzzava in modo abominevole. E questo mi fece spuntare un'idea. Star, quell'angioletto sa nuotare? Lei si mostrò sorpresa. Non lo so proprio. Forse si sono dimenticati di programmarlo per questa attività. Tu, Rufo? Rufo assunse un'espressione di orgoglio. Mettimi alla prova. Ti dico solo, mettimi alla prova. Sono in grado di dare lezione ai pesci. Igli, raccontaci perché la scrofa ha rifiutato di baciarti. Star sapeva nuotare come una foca. Il mio stile somiglia più a quello di un ferry boat, ma me la cavo. Star, forse quel mostro non può venire ucciso, però respira. Ha una specie di metabolismo ossigeno, anche se brucia cherosene. Se gli tenessimo la testa sott'acqua per un po', per quanto è necessario, scommetto che il fuoco si spegnerebbe. Lei spalancò gli occhi. Mio signore Oscar, mio campione, non mi ero ingannata sul tuo conto. E allora, diamoci da fare. Hai mai giocato a pallanuoto, Rufo? L'ho inventata io, capo. Mi augurai che fosse vero. Io avevo giocato a pallanuoto una volta sola. È come scendere scivolando lungo una ringhiera. È un'esperienza interessante. Una volta. Rufo, sei in grado di attirare il nostro amichetto verso la riva? Mi pare di capire che la barriera segue una linea di queste graziose creaturine piumate e pelose. Se è così, possiamo attirarlo fino al punto in cui l'argine si sporge su quella pozza profonda. Sai bene, Star, dove mi hai tirato sotto la prima volta. È una cosa da niente, disse Rufo. Se noi ci muoviamo, lui ci seguirà. Vorrei che si mettesse a correre. Star, quanto tempo ci occorre per abolire la tua cancellata?
Posso togliere le difese in un istante, mio signore.
Benissimo. Ecco il mio piano. Rufo, voglio che tu costringa Igli a inseguirti. Tu taglia verso l'argine, prima di arrivare al ruscello. Star, quando Rufo lo farà, tu abolisci la barriera, immediatamente. Non aspettare che te lo dica io. Rufo, tu tuffati e nuota con tutte le tue forze, non lasciarti agguantare. Con un po' di fortuna, se Igli si muove in fretta, grande e goffo com'è, finirà in acqua anche lui, lo voglia o no. Ma io ti seguirò, correrò al tuo fianco e restando un po' indietro rispetto a te. Se Igli riesce ad azionare i freni, lo placcherò e lo sbatterò in acqua. E poi giocheremo tutti a pallanuoto.
Non ho mai visto la pallanuoto, disse dubbiosa Star.
Non ci saranno arbitri, il che significa che dobbiamo saltargli addosso tutti e tre, in acqua, e spingergli sotto la testa e tenergliela sotto, e aiutarci l'un l'altro per impedire che lui tiri sotto noi. Grosso com'è, non può batterci a nuoto in velocità, sarà in svantaggio. Dovremo insistere fino a che sarà inerte e resterà inerte, senza lasciarlo mai respirare. Poi, per stare sul sicuro, lo zavorreremo con qualche pietra. Non avrà importanza che sia veramente morto o no. Qualche domanda?
Rufo ebbe un sorriso da mascherone gotico. Sarà uno spasso. Quei due pessimisti sembravano convinti che il piano avrebbe funzionato. Quindi ci mettemmo all'opera. Rufo urlò un'insinuazione sulle abitudini personali di Igli che perfino l'Olimpia Press avrebbe censurato, poi sfidò il mostro a inseguirlo, offrendo come posta una oscena improbabilità. A Igli occorse un certo tempo per mettere in moto la sua carcassa, ma quando cominciò a rotolare fu più veloce di Rufo e si lasciò dietro una scia di animali e di uccelli in preda al panico.
Io sono molto veloce, ma faticavo a mantenere la mia posizione rispetto al gigante, un po' più indietro e sul fianco. E mi auguravo che Star non abbassasse le difese se c'era la probabilità che Igli agguantasse Rufo sulla terraferma. Comunque, Star abbassò le barriere non appena Rufo deviò, e Rufo raggiunse la riva e fece un tuffo perfetto in corsa senza neppure rallentarlo. Ma fu l'unico a farlo. Credo che Igli fosse troppo stupido per capire subito che la barriera era caduta. Proseguì per qualche passo dopo che Rufo aveva deviato a sinistra, poi tagliò a sinistra a sua volta nettamente, ma aveva perduto velocità e non ebbe difficoltà a fermarsi. Mi tuffai per placcarlo e lui andò giù, ma non precipitò nell'acqua. E all'improvviso mi trovai ad azzuffarmi con un golem che si divincolava e puzzava orribilmente. Però una gatta selvaggia venne in mio aiuto e subito dopo anche Rufo, sgocciolando d'acqua, aggiunse il suo voto. Ma era una situazione di parità che sarebbe volta al peggio per noi con il passare del tempo. Igli pesava più di noi tre messi assieme e sembrava fatto solo di muscoli, di puzzo, di unghie e di denti. Noi stavamo buscandoci lividi, contusioni e ferite e non riuscivamo a far del male a Igli. Oh, lui urlava come un personaggio televisivo ogni volta che uno di noi gli torceva un orecchio, gli storceva un dito, ma non gli facevamo veramente male, mentre lui faceva male a noi
e non c'era speranza di trascinare in acqua quella mole enorme. Io avevo cominciato abbrancandogli le ginocchia e restai così, per forza, finché potei, mentre Star cercava di abbassargli un braccio e Rufo cercava di abbassargli l'altro. Ma la situazione era fluida. Igli si divincolava come un serpente a sonagli con la spina dorsale spezzata e riusciva sempre a liberarsi un braccio o una gamba e cercava di morsicare e schiacciarci. Riuscì a inchiodarci in bizzarre posizioni e io mi trovai aggrappato a un piede calloso mentre cercavo di storcerglielo e intanto gli guardavo nella bocca spalancata, grande come una trappola per orsi e meno attraente. I suoi denti avevano decisamente bisogno di un'energica pulizia. Così gli spinsi in bocca il pollice del suo piede. Igli urlò ed io continuai a spingere e ben presto non ebbe più la possibilità di urlare. E continuai a spingere. Quando ebbe inghiottito la propria gamba sinistra fino al ginocchio, riuscì a liberarsi il braccio destro dalla stretta di Star e si afferrò la gamba quasi scomparsa. E io gli afferrai il polso. «Aiutami!» gridai a Star. «Spingi!» Lei capì e mi aiutò a spingere. Il braccio gli finì in gola fino al gomito e la gamba andò ancora più giù. Andò giù, anche un pezzo di coscia finì nella bocca. Rufo ci stava aiutando. Infilò la mano sinistra di Igli oltre le guance, tra le mascelle. Igli non si dibatteva più con tanta forza ormai, probabilmente perché gli mancava l'aria. Così infilargli in bocca anche il pollice del piede destro richiede soltanto decisione. Rufo tirava all'indietro le narici pelose, mentre io gli premevo sul mento con un ginocchio e Star spingeva. Continuammo a spingere, guadagnando un centimetro alla volta senza mai sostare. Igli tremava ancora e cercava di liberarsi quando noi lo arrotolammo su se stesso, fino ai fianchi, e quando già le sue ascelle fedite stavano per scomparire. Era come rotolare una palla di neve al contrario. Più spingevamo e più diventava piccolo, e più la bocca si allargava. Era lo spettacolo più brutto che avessi mai visto. Ben presto si ridusse alle dimensioni di un pallone da mare, poi di un pallone da calcio, poi di un baseball, e io me lo feci rotolare tra le palme e continuai a spingere con forza. Una palla da golf, una biglia, un pisello e finalmente, sulle mie mani, restò soltanto un po' di sudiciume untuoso. Rufo trasse un profondo respiro. «Così imparerà a mettersi i piedi in bocca quando è davanti a gente migliore di lui. Chi vuol fare colazione?» «Prima voglio lavarmi le mani», dissi io. «Facemmo il bagno, tutti e tre. Usammo parecchio sapone. Poi Star curò le nostre ferite e istruì Rufo perché medicasse le sue. Rufo ha ragione. Star è il migliore dei medici. L'unguento che adoperò non bruciava. Le ferite si richiudevano. I cerotti flessibili che vi applicava non avevano bisogno di venir cambiati e cadevano da soli a tempo debito senza lasciare né infezioni né cicatrici. Rufo aveva una brutta morsicatura. Dalla natica sinistra gli era stato strappato un pezzo di carne grosso come un hamburger da 40 cents, ma quando Star ebbe finito di mendicarlo, poté sedersi senza risentirne minimamente. Rufo ci servì piccoli pasticcini dorati e grosse salsicce tedesche gonfie di grasso e galloni di buon caffè. Era quasi mezzogiorno quando Star abbassò di nuovo le barriere e iniziammo la discesa. We'll be right back.
cold channel opened.
Da oggi potete supportare Fantascientificast anche con Patreon. Perché Patreon? Realizzare questo podcast è un piacere per noi, un momento di svago e un'occasione per parlare di qualcosa che ci appassiona, coinvolgendo una comunità aperta e attiva. Da quando esistiamo, siamo entrati in contatto con molte persone e l'entusiasmo rispetto a ciò che facciamo ci ha fatto davvero piacere. Fantascientificast è liberamente accessibile e scaricabile gratuitamente da voi ascoltatori. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. L'hosting su Podbean, le licenze SIAE, l'hardware e il software utilizzati comportano costi mensili che attualmente sono coperti dai nostri risparmi personali. Molto liberamente, voi ascoltatori potete contribuire ad alleviare questi costi. Patreon ci dà la possibilità di modulare i livelli di donazione e le milestone rappresentano ciò che potremmo fare con adeguati livelli di finanziamento. Grazie sin d'ora a chi vorrà contribuire tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast.
Massimo, due domande. Allora, da quanto ho capito io, allora, permesso che io amo in maniera aperta e viscerale Heinlein, però questo mi mancava, devo dire la verità, cioè lo conoscevo come nome ma mi manca nella lettura. Da quanto ho capito, se vuoi, è una sorta di sublimazione di tutta quella critica, come dicevamo, sociale ma anche istituzionale, tra l'altro poi quando soprattutto in certi punti della bibliografia di Heinlein, mi riferisco per esempio a Starship Trooper, quando era stato accusato di militarismo, quando in effetti militarismo non era.
Sì, lui perché riesce sempre a stupire, se uno diciamo legge la produzione di Heinlein si accorge che lui, mantenendo costante una vena critica, però
certe volte è pesante,
però
anche,
cambia
certe
spesso
volte
punto di sì vista, no? E quindi sì, ci sono dei romanzi in cui sembra, no, sposare un'ideologia totalmente libertaria, hippie o quel che si voglia, un altro in cui sembra un convinto militarista di estrema destra, un altro, quindi
diciamo che polleggia su tutto l'arco costituzionale,
sì,
ecco,
anche
diciamo
su altri temi, uno in cui sembra un maschilista sfegatato, un altro in cui sembra un femminista antelitteram, è veramente molto bello, insomma, se uno ha la pazienza di leggere, poi la pazienza, per la verità io mi sono divertito tantissimo nel corso di
sì anni. Ma poi Heinlein almeno a me mi ti cattura, poi nel senso che vai avanti a leggerlo, racconta, perché vuoi vedere come va a finire, no?
Quello è poi il tocco dei grandi scrittori, no? Cioè quando riescono, ovviamente c'è anche i grandi scrittori hanno poi anche a seconda dei gusti personali hanno momenti più alti e momenti meno significativi della loro produzione, però forse la pazienza a cui mi riferivo è quella di rimettere insieme tutti i pezzi in cui ti accorgi che è una persona, un uomo che sull'arco di 40 anni di produzione letteraria si è divertito a toccare con maestria tutte le tematiche, tutti i generi e li ha ricondotti a lanciare una serie di quantomeno di idee e di messaggi che ti fanno riflettere. Poi lui propone alcune cose, ma devo dire soprattutto in romanzi tipo La via della gloria è evidente che lo fa con una forma di autoironia per cui ti spinge a pensare, non ti costringe a prendere una decisione che sia necessariamente la sua. Infatti il romanzo non finisce con la conquista di questo tesoro, con l'uovo, ma anzi lì subentra un punto di svolta, perché l'eroe appunto ha percorso la via della gloria, ha raggiunto quello che sembrava l'obiettivo principale, ma è proprio lì che comincia la domanda vera del tipo ok, e mo? Che si fa? Anche perché appunto la bella, meravigliosa che è stata la una delle motivazioni principali, la motivazione principale, perché si vede abbastanza chiaramente fin dall'inizio che il nostro eroe non è che ci tenga particolarmente a diventare ricchissimo, no, ma è che più invece attratto veramente da questo sentimento di passione, di amore nei confronti di questa donna meravigliosa che si scopre essere l'imperatrice di 20 universi e che quindi deve tornare al suo lavoro. E il suo lavoro è governare 20 universi. E per un eroe che è stato il protagonista di queste avventure meravigliose, ha sconfitto il divoratore di anime, eccetera, 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 che fa? Diventa il regal marito? È mica facile. Quindi c'è una quarta parte del romanzo, una parte finale, proporzionalmente, appunto, come dicevo, la prima parte breve, un paio di capitoli, la parte centrale è sostanzialmente quella che prende più della metà del romanzo, abbondante, dopodiché c'è un quarto finale all'incirca nella quale si alternano due ulteriori pezzi. Uno è questo, in cui nel contesto galattico il nostro eroe scopre questa civiltà complessa, qui più fantascientifica, ma in realtà quello che scopre è il contrasto, il problema di che fa un eroe quando ha percorso la via della gloria e per giunta alla sua amata si scopre che non è tanto sua, ma
anzi.
Pur con piena franchezza, cioè, insomma, poi anche molto bello questo racconto di questo rapporto, che fa, che se fa. E l'ultimissimo pezzo è il ritorno sulla Terra, dove alla propria epoca, dove diciamo ci sono le riflessioni finali con l'ultima chiara connotazione e pensiero che non è possibile per uno che ha vissuto questo e che ha quelle caratteristiche ritornare nella tra virgolette normalità. E quindi, appunto, dal grande scrittore che è Heinlein, lascia un finale aperto in cui si capisce che il nostro eroe torna sulla via della gloria e tornerà ad avere tante avventure. Il romanzo è così ben scritto che ti viene voglia di sperare che dia un sequel, ma un sequel non c'è stato.
Non c'è, esatto.
Poi, appunto, Heinlein è quel tipo di scrittore che in realtà ogni tassello della sua produzione voleva essere
unico,
voleva essere unico in qualche misura. E niente, questo raga, leggetelo, è bellissimo.
Massimo, tra l'altro, poi la cosa che mi stupisce è un nostro vecchio cavallo di battaglia di fantascientifica che sarebbe perfetto per una trasposizione cinematografica.
Questo sarebbe veramente perfetto per una trasposizione cinematografica, e quindi è una delle domande che ci facciamo.
Che ce la facciamo da, da quando c'è Fantascientificast.
Dalla prima puntata di Fantascientificast, e non sappiamo se è ignoranza, nel senso che questi non conoscono queste storie, se è un problema
diritti
d'autore. Oppure, ma diritti no, perché poi Starship Trooper, no, ha avuto,
sì, esatto,
quindi non credo che ci siano problemi per la via della
no, va bene che magari adesso, visti i non successi di John Carter, che come ti ripeto a me era, come dicevi, a me era piaciuto come film,
a me è piaciuto John Carter, il pubblico è strano, poi forse noi non siamo, per esempio a me è piaciuto anche Valerian
sì, non l'ho visto, però ne avevamo parlato in una puntata con Emanuele, sì. Manco a Emanuele non era dispiaciuto come film, sì. ma su quelle,
sai cosa? Secondo me siamo in un periodo un po' cupo in cui per godere di queste cose bisogna avere la capacità di distaccarsi un attimo e di godersi la cavalcata senza star lì a fare troppe sfumature, sì. No, Ed è una cosa che forse invece vedo dal grande successo che invece hanno a livello globale, serie molto più introspettive, film o serie molto più introspettivi, che è un altro ramo della fantascienza che io amo altrettanto, no? Che sono però un po' più appunto un riflesso di una società del dubbio, di un momento di un po' cupezza, no?
Sì,
qui ci vuole il coraggio e la capacità di abbandonare per un attimo, come si chiama, il livello di
la sospensione dell'incredulità,
qualcosa del genere, per godere dell'avventura pura e sognare e sperare che ci sia in uno spazio del multiverso. Come dire, questo è uno dei segreti, misteri e delle segreti meraviglie. A me la fantascienza piace per il senso del meraviglioso e del mistero. Il meraviglioso è inteso come la sensazione che ti viene quando guardi il cielo stellato, chiunque abbia avuto, e penso è un'esperienza che tutti possono annoverare, abbia avuto l'avventura di stare solo in una notte stellata, in un posto non inquinato luminosamente, si accorge che c'è qualcosa di più grande che gli suscita quella che non posso chiamare che meraviglia.
Sì,
e dall'altro lato il mistero, cioè il fatto che questa meraviglia è un qualcosa che noi non conosciamo fino in fondo, che però proviamo l'impulso di svelare, che ci attrae come impulso di svelare. Ecco, questo mondo della fantascienza degli anni d'oro era un mondo sicuramente in parte più ingenuo, perché poi scrittori come Asimov, come Heinlein, come altri che sicuramente citeremo e abbiamo citato, non erano mica superficiali, erano un riflesso del loro tempo, un tempo forse meno complesso del nostro, ma dove comunque certe domande e certe riflessioni si fanno. Ecco, romanzi come questo, presi nel verso giusto, ti fanno divertire, ma ti fanno pensare. E diciamo, secondo me, ecco perché va bene, diciamo, credo che sia un buon consiglio alla lettura.
Che tu sappia, Massimo, dalle tue fonti, si trova ancora in vendita o no? A parte che dopo magari se è in vendita lo possiamo tranquillamente poi mettere nelle note
ahimè, come al solito non c'è nessuna difficoltà a reperirlo in lingua inglese.
Suppongo che te ti rifai ancora a quella delle edizioni Nord. Perché
le edizioni Nord non credo che ci sia. Io ho davanti ai miei occhi, sto toccando con le mie mani, uno dei miei, diciamo, appunto, oggetti di culto, cioè un libro che ho comprato nell'agosto del 1978 e che era un Rizzoli, un Burr.
Un
Burr fantascienza. Per la verità non ho avuto l'attenzione di vedere se ci sono state edizioni successive, ma nel catalogo Nord, che io conosco abbastanza bene, non mi pare che ci sia.
Strano, perché praticamente c'è stato un momento che la Nord aveva sostanzialmente il monopolio di Heinlein.
Sì, io, per esempio, io ho letto lì, credo che sia stato uno dei primi libri di fantascienza che ho letto, Cittadino della Galassia, che era uno dei Cosmo.
Bellissimo anche quello,
forse è addirittura il numero uno di Cosmo Oro, è possibile?
Quello devo verificare. Altro romanzo secondo me stupendo.
Non ti so dire se La Via della Gloria è stato rieditato in italiano, sicuramente è disponibile anche in formato ebook in lingua inglese.
Allora, potenza di internet, sto controllando adesso, diciamo che no. Massimo, l'ultima edizione sono l'ultima edizione in italiano è quella che è in mano te, per cui quella della Burr.
E credo che sia un po' complicata da trovare. Sì.
Anzi, devo dire, in un noto sito il più grosso sito e famoso sito di commercio elettronico che c'è, quello che comincia con la N e finisce con la N, così almeno non facciamo pubblicità, ecco, no? Esiste, lo trovi usato tranquillamente.
Vedi, beh, questo poi c'è quello dell'usato. Però, come sempre, devo dirvi, per chi vuole e chi può, l'originale è sempre
sì, è sempre meglio. Cioè, per guarda, io ho fatto... grandi scrittori, sono grandi scrittori, anche la devo dire che i nostri traduttori, soprattutto all'epoca, questa è una traduzione, ti posso dire subito, lo sfoglio mentre parliamo, di, vediamo un po', Roberta Rambelli, e Roberta Rambelli è una grande della traduzione, e quindi la versione italiana è gustosissima, però quella inglese.
Beh, comunque ti devo dare ragione, Massimo, perché proprio prima hai citato un romanzo da Cittadino Classe che, facendo uno sforzo immane, nel senso che però dopo si è rivelato anche molto piacevole, l'ho letto abbastanza recentemente in lingua originale, è un'altra cosa.
Eh sì, beh, è un po' come le serie televisive.
È un po', esatto, è come vedere, cioè, bravissimo, come vedere, per pur bravi che siano i nostri doppiatori, sentirli in originale, ci sono certe cose che sono irriproducibili, beh, con un adattamento, con un doppiaggio.
Così. Comunque, dai, siccome abbiamo appena detto che si trova facilmente usato, sì, per chi volesse leggerlo in versione italiana, è anche abbastanza facile da procurare.
Bene, Massimo, direi che a questo punto cogliamo anche l'occasione per fare gli auguri.
E direi di sì, perché quando registriamo questa puntata ormai siamo veramente abbastanza vicini alle più belle festività dell'anno, e quindi chiudiamo questo 2017 con, da parte mia, un augurio di Santo Natale e di un 2018 ricco di avventure fantascientifiche per tutti.
Assolutamente sì. Io a questo punto, dato che molto probabilmente durante il periodo festivo magari uscirà qualche puntata di repertorio, chiamiamola così, colgo anch'io l'occasione a nome mio e soprattutto di tutti gli altri membri dell'equipaggio di Fantascientificast per fare gli auguri ai nostri ascoltatori, magnifici ascoltatori, di buon compleanno, sì, buon compleanno, buone feste, buon Natale.
E ti sei ricordato che andiamo verso il sesto compleanno di Fantascientificast?
Lì però, Massimo,
lì si fa il botto.
Si fa il botto perché, visto che non abbiamo festeggiato in maniera degna i 5 anni, ci rifacciamo sui 6.
Esattamente. Perché diamo l'avvio di questa nuova missione quinquennale. Vogliamo anche dire ai nostri ascoltatori che il 2018 porterà un ospite importante e famosa sui nostri microfoni?
Massimo,
o ce lo teniamo come notizia per la prossima puntata?
Ma io, Massimo, io, allora diamo, come dire, un mini spoiler, che ne abbiamo già parlato di questa ospite.
Va bene, allora limitiamoci a questo.
Può andare bene così?
Va bene così, così facciamo venire un po' di appetito, dai. Okay. E poi sveleremo il mistero in una delle prossime puntate.
Va bene, ciao Massimo, grazie ancora.
Ciao
e tanti
a tutti, auguri, auguri.
Ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. www.fantascientificast.it. email redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito, oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Hey, Drew Scott here. And I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.